dichiarazioni, delle lezioni sul blog. Li ho visti qui, adesso non li vedo più. Dopo devo ringraziare anche il mio amico, l'altro si chiama Anna Lizia, e il cognome è questo qua. Non ho capito qual è il nome e qual è il cognome veramente, perché ho visto sul messaggio di posta elettronica c'era Anna come nome e Alicia come nome.
No, Annalisa ma non nome.
Ah!
Io parlavo con questo pilota e...
Ma no, scusa, ho sbagliato il scritto.
No, a me è scritto così perché... Non so, secondo me è così. Cioè, Annalisa ma non
nome. Molte grazie per questa collaborazione. Sentitemi, anche mi dici un'altra cosa, non mi chiamate scocciante. Queste registrazioni usatele per il gruppo di testo, non per cercare di inserire all'esame con quelle poche cose che diciamo, ma queste sono pensate, anche il modo in cui vengono presentate, a volte impreciso, perché è tutto rivolto a cercare di rendervi la vita più facile quando andate a leggere il testo. Ma la vostra crescita, la vostra formazione ve la fate confrontandovi con il testo. Quindi non fatevi trarre l'inganno dalle scorciatoie. Le scorciatoie, come in tutte le attività umane che richiedono un certo impegno, non sono le cose migliori. Allora, una cosa è l'intelligenza di fare la giusta qualità di lavoro e evitare trappole pesanti, e questo dovete farlo quando studiate, quando affrontate la vita in generale. Un'altra cosa è cercare le scorciatoie per evitare di fare delle cose che però sono necessarie per poter affrontare bene il tipo di impegno. Non otterrete gli stessi risultati nei due casi. Vabbè. Passiamo alla nuova variabile di investimento. Il discorso è più controverso. Nel libro di testo ci sono varie teorie di investimento sparse in diverse pagine, diversi capitoli. Alla fine c'è anche un paragrafo dove si fa la sintesi con un'equazione unica di tutte queste teorie. Allora facciamole tutte quante insieme, così possiamo anche più strettamente metterle a confronto, imparare qualcosa di concreto da quello che stiamo facendo. Allora, come procederò? Innanzitutto comincerò da quegli elementi che possono essere considerati comuni a qualunque tipo di teoria. Di fatto questi elementi sono elementi analitici o elementi descrittivi che descrivono come si fanno certe cose. Non sono elementi che qualificano una teoria rispetto all'altra. Quando passiamo dall'analisi alla descrizione alle teorie, l'ho già detto in altre circostanze, passiamo dal campo di ciò che sta nei fatti, perché anche le analisi sono fatti, sono tautologie dal punto di vista logico, passiamo dal campo dei fatti al campo delle congetture. C'è qualcosa in più, cominciamo a individuare relazioni causali, cause. Questo implica quest'altra cosa. E qui ho cose complesse che non sono direttamente visibili nei fatti. Si va al di là. Voi che siete avvocati, queste cose dovreste insegnare a me, no? E quindi entriamo nel campo delle congetture, quindi la cosa è certamente più controversa e più complicata. Allora noi prima cerchiamo di tirare fuori alcuni di questi fatti, alcune di queste descrizioni, di questi passaggi analitici, che tutti condividono e che sono un po' la base di partenza delle teorie degli investimenti. Poi arriveremo a un punto in cui vedrete con chiarezza, da qui in poi dobbiamo fare delle congetture, se no non ci muoviamo più. Se vogliamo dire qualcosa di significativo su che cosa si può fare per migliorare la situazione in un paese stimolando maggiormente l'investimento, dobbiamo cominciare a fare congetture. Non basta osservare i fatti. E quindi vedrete dove si va, nelle teorie, come si arriva a dover necessariamente introdurre delle congetture, e quindi si entra nel campo delle teorie, e come entreremo nel campo delle teorie, entreremo nel campo della controversia. E la controversia è particolarmente forte perché l'investimento è una variabile importante. Non so se voi seguite i telegiornali, arrivano notizie alterne, siamo ancora in crisi, siamo usciti dalla crisi, tutte queste cose, l'indicatore, ogni giorno c'è un indicatore nuovo, una volta è positivo, una volta è negativo. Fa parte del gioco delle parti, no? Eccetera. Allora vi dico una cosa, il giorno in cui l'indicatore investimento, che attualmente è molto piatto, ritorna ad avere una certa forza, possiamo dire che siamo usciti dalla crisi. Quindi ve lo dico perché questa è una variabile di grandissima importanza. Può succedere di tutto. Guardate, una persona quando si ammala può avere febbre forte, sì, sintomi abbastanza forti. In certe giornate può stare, la febbre può abbassare un pochettino, ma non significa che si è risolta la malattia. Quant'è che si risolve la malattia? Quando fa qualcosa che veramente dà il segno che la malattia è passata, non è quando sta in piedi, può stare ancora convalescente a letto per un certo periodo. Certi indicatori sono più importanti di altri. Ecco, l'investimento è un indicatore importantissimo. Quindi qui dobbiamo concentrarci con attenzione. E questo è il motivo per cui c'è tanta controversia, perché è una variabile chiara. Su che cosa bisogna fare. Sul consumo si può fare, si deve fare, però è un valore abbastanza stabile, non c'è poco da muoversi sul consumo, ma sull'investimento si può incidere in diverse forme e le politiche che si possono fare sono le più differenziate, le più disparate. E allora cominciamo ad affrontare questo problema dell'investimento. Il libro di testo ha un elenco di, possiamo fare un elenco di posizioni. Ricordo che la prima credo sia la teoria neoclassica del consumo, dell'investimento. Poi c'è una teoria che il libro di testo non definisce con un nome particolare, ma attribuisce a singoli autori, nel capitolo dell'ottavo. Questi autori sono gli allievi di Keynes. Normalmente in letteratura questa scuola di pensiero, che sta radicalmente all'opposto rispetto alla teoria neoclassica, si chiama scuola post-keynesiana, quelli che sono venuti dopo lui. Poi c'è una terza teoria, che è la teoria dei cosiddetti keynesiani della sintesi, mi dice il libro di testo, o keynesiani ortodossi, non so come chiamarci, hanno vari nomi, keynesiani tout court sono quelli che stanno in mezzo, si chiamano anche keynesiani della sintesi perché hanno provato a fare la sintesi tra le posizioni di Keynes e dei suoi allievi e le posizioni neoclassiche, e qui dobbiamo capire come hanno fatto questa sintesi, è una chiave di lettura. Poi c'è un'altra teoria che si chiama la teoria dell'acceleratore, è una teoria di più vecchia data, cioè almeno 150 anni, 140, 130 anni. Poi ci sono altre teorie che collegano l'investimento a diversi altri indicatori. Una è la profittabilità, l'indicatore della profittabilità. Un altro indicatore è il grado di utilizzo degli impianti, rivedevo tutto. E questo gruppo di teorie poi possono avere degli elementi comuni, li vedremo alla fine. Allora, cominciamo con la base comunalitica comune. Per affrontare questo primo passaggio, su cui nessuno avrebbe niente da ridire, ci dobbiamo porre alcune domande. Prima domanda: come si valuta un progetto di investimento? Quindi, come vedete, è una descrizione di come si fa questa cosa. E in quanto descrizione, un fatto, non c'è controversia. Tutti sono d'accordo. Allora, come si valuta un progetto di investimento? Supponiamo che abbiamo ricevuto una bella eredità, abbiamo molti soldi che dobbiamo investire e dobbiamo, ci presentano delle alternative e dobbiamo scegliere. Come scegliamo? Su che base scegliamo? Oppure supponiamo che facciamo di mestiere l'imprenditore o che apparteniamo a un gruppo che fa investimenti, diciamo, in maniera sistematica, come attività normale. Quindi non abbiamo avuto l'eredità, ma possiamo prendere a prestito, soldi a prestito. Allora, come scegliamo su cosa investire? È evidente che per poter fare una scelta del genere dobbiamo avere a disposizione delle informazioni. E noi scegliamo in base a certe informazioni che abbiamo raccolto, non possiamo scegliere. Ma quali sono le informazioni che ci interessano? Quali sono le informazioni rilevanti? Allora, ci sono quattro gruppi di informazioni che sono rilevanti e su cui adesso soffermiamo l'attenzione. Informazione
la indico con la notazione piccoli.
Mi fa l'attenzione, il libro di testo usa la X maiuscola, dopodiché si confonde questa grandezza, che io la chiamo prezzo di offerta del progetto di investimento, cioè il prezzo a cui si vende l'investimento sul mercato, con la variabile che indica la grandezza investimento del suo complesso, non sono la stessa cosa. Qui può venire fuori qualche conclusione, quindi qualche conclusione. Qui è meglio che usiamo la lettera, la notazione piccoli. È il prezzo a cui si può comprare questo progetto di investimento sul mercato, quindi è un prezzo di offerta. La vendita di questo progetto si offre a un prezzo piccoli. Questa è l'informazione che noi acquisiamo con certezza. Che vuol dire? Cioè, se io ho bisogno di fare degli investimenti, devo decidere e voglio valutare se conviene o non conviene acquistare un calzaturificio che sta non molto distante da dove vivo, la prima cosa che devo fare, devo vedere se c'è un calzaturificio disponibile che si vende, e se c'è, vedere a che prezzo lo vende. Se non c'è un calzaturificio disponibile che si vende, o non mi piace come è fatto questo calzaturificio, sta in un posto che non mi piace, o sta costruito in maniera che non voglio che il mio calzaturificio sia così, però posso fare ex novo. E allora che faccio? Faccio un progetto. Mi informo con dei tecnici quanto costa il terreno, quanto costano le opere murarie, quanto costano i diversi impianti, i macchinari. Faccio la somma e vedo quanto spendo se voglio mettere su un nuovo calzaturificio. Questo è il prezzo di offerta, tutto lì. Ovviamente, sia che io mi faccio dire dal proprietario quanto vuoi per questo calzaturificio, sia che mi faccio dire il progetto, alla fine io so un prezzo, mi calcolo un prezzo, oppure mi viene comunicato un prezzo in maniera chiara, senza incertezza. Non è un qualcosa che io scoprirò tra qualche anno, è un valore che noi oggi abbiamo e che sappiamo. Ci può stare qualche piccolo sconto, qualche inconveniente, ma il prezzo, se non ci sono queste cose minori, lo conosciamo con certezza. E questa è la prima informazione, senza questo non possiamo decidere niente. Seconda informazione. Notazione R, il libro di testo chiama il saggio di interesse, cerchiamo di capire perché qua saggi di interesse ce ne stanno migliaia. Che cos'è quella R? È il saggio di interesse a cui valuterò quell'investimento, ossia, ovvero, è il saggio di interesse minimo al di sotto del quale io non sono disposto ad andare nel caso faccio entro in quel progetto di investimento. Meno di tanto, devo guadagnare meno di quel saggio di interesse, non lo voglio fare, non mi conviene. Essendo un saggio di interesse minimo di sotto il quale non sono disposto ad andare, e quindi un saggio di rendimento, quanto mi rende in termini di saggio questo investimento, questo progetto di investimento? E al di sotto di una certa soglia, se mi rende di meno, non me lo prendo. Se avete capito il concetto, passiamo a vedere come si calcola. Come si calcola questo è. Anche questo è un dato certo, possiamo dire. Vediamo adesso perché è un dato certo, un'informazione certa. Perché se io ho avuto questa eredità, la prima cosa che posso fare è fare degli investimenti sicuri, titoli dello Stato, più sicuri di così. Vabbè, poi c'è stato a febbraio-marzo dell'anno scorso, un po' di quest'anno, un po' di incertezza, ma in genere sono sicuri. Se il governo lo litigano molto, dovrebbero essere sicuri anche in futuro. Allora, i titoli dello Stato, se voi prendete un qualunque quotidiano, cioè la pagina economica, ci sono una tabella con tutti i rendimenti di titoli di Stato che potete immaginare. Non ce ne sta solo uno, ce ne sono vari tipi. E troverete i vari tipi e a fianco troverete il suo saggio di rendimento. Più certo di questa informazione non può essere. Se andate sui mercati finanziari, la vostra banca, fate l'ordine di comprare quelle obbligazioni, sapete che rendimento avrete. Non basta perché non siamo ancora arrivati alla R che ci interessa. Questa è una base di partenza, perché io so che una ipotesi possibile per me di investire è quella di andarmi a comprare questi titoli dello Stato, poi tornarmene a casa, accendere la televisione, sedermi su una comoda poltrona, comprarmi delle patatine, farmi soldi che lo stesso, senza fare nessuna fatica, senza correre nessun rischio. Ora è evidente che se io devo andare a comprare un causalunificio in una zona anche pericolosa, per esempio, no? E dove comunque devo, per farlo funzionare, devo lavorare, devo prevedere il futuro, devo avere a che fare con le maestranze, avere a che fare con la burocrazia, pensate quanta fatica. Al di sopra di quel saggio di rendimento che mi dà il titolo dello Stato, ci devo guadagnare qualcos'altro, se no chi me lo può fare? Quindi c'è una componente che viene dal mercato finanziario e una che ha un certo rischio, in certi casi il rischio è minimo, è quasi inesistente, è una componente che io decido, perché sono io che decido. Io questo caso di edificio non lo compro, se rispetto al saggio di interesse e rendimento che mi dà un titolo dello Stato, mi dà questo in più, se no me ne sto a casa a mangiare patatine. perché devo fare diversamente? Faccio una bella vita, guadagno lo stesso. Quindi vedete che ci sono due componenti, una componente che mi viene dal mercato finanziario e una componente che stabilisco io, in base ai miei gusti, alle mie preferenze, a quello che mi piace fare nella vita. La somma di queste due componenti da quell'R. È la stessa cosa se invece di avere un'eredità della liquidità devo prendere a prestito. Perché se vado a prendere a prestito in banca, la banca mi darà un mutuo, un prestito a un certo tasso di interesse che devo ripagare. Quindi io ripago il mutuo con gli interessi. E però per me poi un compenso per tutta questa attività che devo fare, che è rischiosa, fastidiosa, pericolosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ora anche questo R, che è la seconda informazione di cui ho bisogno, è un dato certo, le prime due sono dati certi. Ora abbiamo altri due gruppi di informazioni che non rappresentano dati certi, ma sono dati incerti, vediamo di cosa si tratta.
Questo testo la indica le prime, vedete io con la lettera Q. Cosa sono queste Q? Sono Q1A, Q2A, eccetera, eccetera, QNA.
Questi sono i ricavi. Se io mi compro il caso d'ufficio, non me lo compro per vedere queste macchine messe là senza muoversi, lo compro perché voglio produrre delle scarpe. E voglio produrre queste scarpe perché poi le voglio vendere. Quindi, vendendo queste scarpe, ottengo quei ricavi anno per anno. Vedete, i periodi 1, 2, 3 possono essere mesi, anni, quello che volete. La A che sta là sopra sta a indicare che sono dati attesi, non cose che io già so con certezza oggi, ma cose che mi possono succedere, io spero che succedano nel futuro. Quindi sono dati incerti. E l'incertezza qui è forte, perché vedete, arriva da 1 a N, ogni tipo di impianto, di progetto di investimento ha una durata più o meno ampia possibile. Io compro un tornio per fare delle ceramiche, dura poco, qualche anno, ma un altro forno può durare fino a 40 anni, 50 anni, quindi N di N aggiunge 40, 50, normalmente. Un certo numero di anni, se voi dovete prevedere il futuro tra un numero di anni che non è piccolo, non sono pochi anni, l'incertezza è massima. E cosa sapete su quello che succederà tra 20 anni? Tenete presente che prevedere il futuro è importante per sapere che cosa guadagnerete, però queste decisioni non sono decisioni banali. Investire in un progetto investimento non è come andare a comprare il pane o le sigarette. Se voi sbagliate, la vostra vita cambierà così e così. Ossia è una decisione che ha delle conseguenze fortissime per voi. Per cui è presa con una certa palpitazione, no? Quindi le Q sono i ricavi attesi in futuro, ossia devo prevedere quante scarpe vendo e a che prezzo vendo le scarpe. Quindi non quante scarpe produco, quante scarpe vendo, perché le posso produrre e poi le posso pure buttare. Quindi devo capire, prevedere le mie vendite, i ricavi delle mie vendite. Non è finito, perché dobbiamo prevedere ancora un'altra cosa.
Quarto gruppo di informazioni, sempre si indica con la lettera Z, e quindi anche qui avete Z1, Z2A, eccetera, eccetera, ZNA. Che sono queste Z?
Si chiamano costi di esercizio di funzionamento. Costi. Allora, il calzato d'ufficio sarà anche bellissimo, ma le scarpe da solo non le produce. Per produrre le scarpe dobbiamo avere manodopera, materie prime, beni intermedi, far funzionare gli impianti. Poi sono costi di esercizio, di funzionamento degli impianti. E devo prevedere questi costi a varie scadenze.
Q con Z, Q meno Z, quindi Q con 1 meno Z1A, Q con 2A meno Z2A, eccetera, eccetera.
Che cosa rappresenta? Il profitto che mi metto in tasca.
Quindi, questi sono dati certi, questi sono dati incerti.
Fortemente incerti perché la divisione è rilevante.
Questo qui è un dato incerto. Incertissimo.
Allora io devo prendere la decisione. Che ora si è fatto? Ti dire un po'. Allora domani partiamo da questo punto. Arrivederci.